20 giorni dal voto, un attacco a un capo di governo scuote l'Europa. Roberto Fico, il primo ministro slovacco, è in coma farmacologico dopo i colpi di pistola che gli sono stati sparati addosso ieri pomeriggio. Se la caverà, dicono da Bratislava, anche se in gravi condizioni, mentre si indaga sull'uomo che ha sparato, un uomo di 70 anni, del quale di certo si sa che si opponeva a questo governo, ma in maniera piuttosto confusa. E sempre correlato al voto in Europa c'è la concessione degli arresti domiciliari a Ilaria Salis, arrivata ieri. Li sconterà in Ungheria, come già si ipotizzava, mentre il padre accusa il governo di aver fatto poco o nulla. Questo è 24 mattino, io sono Simone Spezia e possiamo iniziare.
Simone, sono le 6.32, forza un po'.
Simone Spezia.
Oh, mi chiede un ascoltatore di fare giustamente. No, giustamente no, non è vero. Adesso una tirata stile Gruber contro Marco Mancini e Nicoletta Carbone. Questa incontinenza è insopportabile. Sono le 6.33. ma no, ragazzi, ci sta, può succedere.
Sì, è giovedì, ma c'è qualcosa oggi che mi... non riesco a ricordare, che... di favolo. Ah, c'è Tamburini, implacabile come ogni giovedì.
Perbacco.
Dunque, le 6.34 minuti, cari ascoltatrici e cari ascoltatori, giovedì 16 maggio. Due cose che mi hanno fatto sorridere in apertura e poi veniamo a tutta la vicenda di Robert Fico, il premier slovacco che è stato ferito gravissimamente in un attacco ieri, che forse è il caso di definire attentato, però adesso ci ragioniamo intorno a questo tema. Il primo è un pezzo di Carmine Fotina sul Sole 24 Ore, pagina 23. Il titolo è Spazio, obbligo di assicurazione per gli operatori privati. Cioè, la prima cosa che fa l'Italia normalmente, è anche un po' la cosa che fa l'Europa, è normare tutto il possibile. Dunque, assicurazione obbligatoria per gli operatori privati impegnati in attività spaziali e immatricolazione, anche in questo caso obbligatoria. E vai all'ACI, dove vai? Scusi, ho questo satellite da mettere in orbita. Ci vuole la targa, dice giustamente Lauricella, e ci vuole anche una polizia spaziale che controlli che non si superano i limiti di velocità quando si sta in orbita. E poi arriveranno le accise sul carburante spaziale. Il bollo, lo sappiamo come funziona, eh. La seconda è un'intervista sulla vicenda Ligure e su Aldo Spinelli a Massimo Cellino, per chi se lo ricorda, un po' andato sparito dai radar, no? Ve lo ricordate, era alla guida del presidente del Cagliari, poi del Brescia, il padrone poi del Brescia, e insieme a Aldo Spinelli, che è al centro di questa vicenda, viene raccontato come il grande, viene raccontato, questo voglio precisare, come il grande corruttore, l'uomo al centro di tutto, quello che ha pagato Toti, ha pagato tutta la politica, eccetera eccetera, per ottenere concessioni, il porto e così via, e insieme frequentavano le curve di Serie A quando anche Spinelli era tra Genova e Livorno. Allora, l'inizio dell'intervista a Matteo Macor, su Repubblica è così, di Cellino. Aldo è tirchio come una capra, così è, lo conosco meglio delle mie tasche, non creda a una riga delle accuse di corruzione che gli vengono mosse, tutte minchiate, si è solo fatto fregare dalla politica. Rinf- sfogolando così Cellino tutti i pregiudizi, che chissà se pregiudizi sono sui genovesi. Terzo punto, cronache dal famoso regime italiano, il regime autoritario italiano, nel quale la professoressa Donatella Di Cesare ha potuto dire in televisione che il ministro Lollobrigida è neo-hitleriano, basandosi sui suoi studi, eccetera, eccetera, e vedersi assolta dal tribunale. Va bene così. Sostanzialmente una critica legittima. Va bene, eccoci dunque le questioni principali di giornata. E iniziamo ovviamente dall'attacco al premier slovacco Robert Fico, che è di fatto un attentato sostanzialmente. Le motivazioni politiche, per così dire, le potremo scavare successivamente. Quanto ci sia di disturbo psichiatrico in questa vicenda e quanto ci sia nella sostanza di precisa volontà politica nell'attacco avvenuto nei confronti di Robert Fico. Di certo, se però chiamiamo terroristi coloro che con un coltello colpiscono le persone al grido di Allah Akbar nelle stazioni e poi scopriamo che sono degli emarginati e che sono, allora anche questo evidentemente è un attacco terroristico. È stato ferito in una sparatoria a Andlova, 150 km a nord-est di Bratislava, è stato portato di corso in ospedale. Questi sono gli attimi concitati subito dopo. L'aggressore ha sparato 5 colpi, è stato arrestato dalla polizia, lui è stato colpito all'addome, 4 ore di intervento chirurgico. Da Bratislava ieri hanno detto che parrebbe fuori pericolo, detto ciò al momento è in coma, viene tenuto in coma farmacologico. Questo l'ha detto il vice premier Thomas Taraba. Fortunatamente, per quanto ne so, l'operazione è andata bene, credo che alla fine sopravviverà. L'uomo, l'arrestato, un uomo di 71 anni, Juraj Cintula, scrittore e attivista slovacco, originario di Levice. In queste ore si stanno susseguendo diverse informazioni su di lui e devo dire la verità piuttosto confuse. Arrestato avrebbe detto che, anzi c'è il video dell'interrogatorio che dice: l'ho fatto perché sono in disaccordo con le politiche del governo, i mass media sono stati liquidati, la radio televisione slovacca è stata attaccata, i media sono stati rimossi dalla loro funzione. All'ordine del giorno della seduta di governo di ieri, che si svolgeva in questa città a 150 km da Bratislava, c'era esattamente una legge sull'informazione televisiva. Il governo lamenta un atteggiamento eccessivamente critico e poco obiettivo da parte dei canali nazionali. Chi è Robert Fico? Ormai lo sapete perfettamente perché ne abbiamo parlato diffusamente nei mesi scorsi, quando è stato rieletto nell'ottobre scorso per il suo quarto mandato. È un leader che, diciamo, nella dicitura del nome del partito c'è scritto socialista, ma in realtà è sostanzialmente un leader sovranista. Contrario all'invio di armi all'Ucraina, molto rigido nell'accoglienza dei migranti, fonte di imbarazzo per il gruppo socialista al Parlamento europeo, ma non lo sto dicendo con una connotazione positiva o negativa, cioè è così perché ne abbiamo parlato, lo ricorderete, anche nelle interviste che abbiamo fatto con rappresentanti del Partito Socialista Europeo. Come si diceva, posizioni che alcuni hanno assimilato a posizioni filorusse, quelle di Robert Fico, anche se lui ha sempre detto non mandiamo armi all'Ucraina ma siamo per l'Ucraina, una posizione tutto sommato piuttosto ambigua. Questo cambia poco nel fatto che questa persona è stata a questa persona nei confronti di questa persona è stato commesso un attentato, quello che è sostanzialmente un atto terroristico. C'è grande preoccupazione da parte dell'Europa, da parte di tutti i leader europei, e le cronache dei giornali oggi ne sono piene, per ovvi motivi. Guardate, vi risparmio la retorica delle dichiarazioni dei leader europei, sì, grande dolore, grande attenzione, eccetera, eccetera, perché sono quelle di rito. La sostanza vera è che andiamo verso le elezioni europee e veniamo da un'ondata, non so se definirla così, però di certo un ciclo di violenze politiche piuttosto intenso, che comprende anche tutti gli attacchi che ci sono stati nei confronti di politici tedeschi nell'ultimo periodo e che sono stati ampiamente raccontati, l'ultimo 8 giorni fa, in questo caso prevalentemente nei confronti di politici di centrosinistra. E dunque c'è un certo livello di preoccupazione a livello di cancellerie su quanto e dove si possa spingere questa violenza politica. Riflessione aperta, ci torneremo poi alle 8.45, ci torneremo naturalmente anche in rassegna stampa. L'altra notizia di giornata collegata alle elezioni europee è il fatto che sono stati concessi i domiciliari di Ilaria Salis in Ungheria. È stato accolto il ricorso presentato dai legali e qua viene da dire un po' politicamente si dividono le strade, perché il padre interviene praticamente dappertutto dicendo che il governo non ha aiutato quasi per niente. Ci pare di ricordare in realtà che sia stato il ministro Nordio a suggerire di perseguire questa strategia dal punto di vista processuale. E poi dice però di fatto il governo non ha fatto nulla. La cosa che davvero è servita, dice il padre Ilaria Salis, è stata la sua candidatura. Sentiamolo. Va
prima l'unica cosa che è cambiata è che adesso Ilaria è candidata per le elezioni europee.
Quindi secondo lei questa candidatura ha contato molto nel concedergli gli arresti domiciliari a Budapest?
Ilaria sta affrontando un processo politico, per cui una risposta politica forte sicuramente ha aiutato.
Così dunque il padre di Ilaria Salis, una ricostruzione contestata dal governo. Oggi il ministro Tajani, intervistato, fatemi vedere dove, su Libero, da Libero, da Fausto Carioti, a pagina 3, dice: ma guardate, la nostra ambasciata ha fatto un lavoro sotto traccia molto intenso. E quando si parla di ambasciata non è che si parla di qualcosa di diverso dal governo italiano nella fattispecie, cioè dall'intervento del ministero degli esteri. Questo dunque il quadro sul fronte delle europee. E il resto sono cronache di guerra, quelle in Ucraina con le truppe russe che hanno conquistato altri 2 villaggi nella regione ucraina di Kharkiv. Almeno 8.000 persone sono state evacuate dall'area da parte dell'Ucraina. In questi minuti è iniziato l'incontro tra Vladimir Putin e Xi Jinping a piazza Tiananmen a Pechino. Il segretario di Stato americano Blinken ha annunciato nuovi finanziamenti. Nessun armamento, dice il Cremlino, potrà salvare il regime criminale di Zelensky dal collasso. Queste le parole. Mentre sul fronte medio orientale c'è, a dire la verità, poco da dire tutto sommato, cioè si è ancora in attesa di un'eventuale offensiva israeliana verso Rafah. Da registrare di ieri le parole durissime del presidente turco Erdogan: non pensate che Israele si fermerà a Gaza, se questo stato terrorista non viene fermato prima o poi metterà gli occhi sull'Anatolia, con l'illusione che sia una terra promessa. Cioè l'idea di Erdogan è che Israele possa attaccare sostanzialmente la Turchia. La vicenda, come sapete, genera proteste dappertutto. Notizia della notte che la Sonoma State University in California, una scuola di arti liberali, parte della California State University Network, è la prima istituzione accademica americana ad annunciare il boicottaggio accademico di Israele. Mentre un personaggio piuttosto noto in Italia, Chef Rubio, noto ormai quasi più per le sue battaglie pro-Palestina che fino all'eccesso, viene da dire, anche verbale, che per come cucina e per le trasmissioni televisive, ieri è stato massacrato di botte e ha accusato, senza in realtà averne particolari prove, i sionisti. È un po' la sua fissazione. Comunque sentiamo.
Questo è quello che mi hanno fatto, mi hanno aspettato fuori casa e mi hanno massacrato di botte. Questo è. Questo. Mi hanno massacrato di botte adesso mentre stavo fuori casa. Hanno bloccato il cancello elettrico, erano in 5.
Questi sono gli sgherri della mafia sionista, ha scritto. Responsabili tutti, vergogna tutti, il sionismo è mafia. E i giornalisti sono i primi responsabili. Vedremo, ci sarà da indagare per capire se così è davvero. Il traffico.
24 mattino.
Gli Stati Uniti producono, la Cina copia, l'Europa regolamenta. Buona giornata.
Ma secondo voi una persona adulta, ministro degli esteri, e un altro ministro della giustizia, se hanno lavorato sotto traccia, è bene se lo abbiano fatto. Adesso lo vanno a rivendicare in TV? Ma siamo al ridicolo?
Va bene, queste le vostre opinioni, mentre invece un'ascoltatrice parla di... dice, ma non ti piace la critica legittima? Sento dell'ironia. No, guardi, c'è un po' di ironia sul fatto che si continua a dire che c'è un regime e poi alla fine... diciamo, la professoressa di Cesare può andare in TV a dire che assimilare il ministro Lollobrigida a un governatore neo-hitleriano ed essere assolta. Quindi il concetto è, alla fine in questo paese tutto sommato si può dire quello che si vuole in qualsiasi luogo tendenzialmente, e questa non è una caratteristica di regime. Però teniamo alta l'attenzione. Andiamo invece ai fiumi, soprattutto milanesi, alla situazione che ha vissuto ieri la città, che è stata molto dura, grandi piogge in Lombardia e allagamenti in varie aree, soprattutto della città, ma non solo. Marco Granelli, assessore alla sicurezza del Comune di Milano, con delega alla Protezione Civile. Buongiorno, bentornato ai nostri microfoni, eccoci.
Buongiorno.
Dunque, ieri il Lambro è uscito in alcuni punti dagli argini, un'esondazione controllata e monitorata, si è attivata la famosa vasca di laminazione del Seveso, ma ne manca ancora qualcuno, le opere non bastano mai, e ci sono anche un po' di accuse nei vostri confronti, Granelli, non pulite i tombini, diciamo, è un'accusa che rivolgevamo anche a Roma, no? Tanto per dare un'idea, 2-3 anni fa, con le grandi piogge, che adesso piove su Milano, ecco, viene da dire.
Sì, la pulizia dei tombini va fatta, la facciamo, è sicuramente importante. Qui la situazione è molto differente, abbiamo avuto ieri in una giornata tra i 140 130 mm di pioggia, una pioggia molto intensa sulla città e soprattutto al nord della città. Questo ha portato sul Lambro, che era molto tempo che non raggiungeva questi livelli ed è ancora gonfio d'acqua tuttora, che praticamente nel quartiere più basso della città è entrato nella tombinatura e ha fatto il percorso inverso, diciamo da quello che è il percorso dove in genere il troppo pieno va nel fiume, il fiume ha allagato un quartiere, e qui siamo intervenuti, siamo riusciti anche a scongiurare, si temeva di dover far passare la notte fuori a 160 persone, invece ieri abbiamo tolto l'acqua dalle cantine, dai contatori, ripristinato la luce, e ieri sera alle 21 tutte le persone erano in casa e abbiamo fatto questo intervento. L'altro aspetto riguarda invece il Seveso, dove il messaggio di ieri è che si è prevenuta un'esondazione di 10 ore, cioè con la vasca che Milano ha fatto con i fondi che aveva ricevuto nel 2015, ha fatto una vasca, la vasca è entrata in funzione a fine 2023 e per la seconda volta ha retto 10 ore di esondazione. C'è stata solo poi mezz'oretta finale che proprio ormai non riuscivamo più a mettere acqua nella vasca, ma ieri si è riusciti con una sola vasca. E qui noi siamo molto chiari, questo dimostra che se si vuole e si lavora si prevengono questi fenomeni. E con abbiamo fatto nel 2014 e poi 2015 questo grande piano Italia Sicura, sono arrivati nel nostro nodo di Milano 112 milioni di euro dal governo, Milano ne aveva messi 20, la regione altre 10. con questo noi i nostri 30 li abbiamo messi a frutto. Diciamo che però una vasca non basta, servono anche le altre che vanno fatte a monte, e purtroppo su questo abbiamo chiesto a Regione di lavorare, perché abbiamo dei cantieri che ci stanno mettendo troppo tempo.
Sì, ma questo anche per l'ostilità di alcuni enti locali, Granelli.
Questo è chiarissimo. Nei fatti noi diciamo però che bisogna superare queste cose, cioè bisogna essere decisi. Noi abbiamo avuto 3 ricorsi sulla nostra vasca, 3 ricorsi, li abbiamo vinti tutti. Abbiamo cercato di migliorare il progetto, di fare il progetto accettando le critiche, le osservazioni, cercando di farlo al meglio possibile, però l'abbiamo fatto. E io ho avuto la fortuna di seguire questo lavoro in tutti questi anni e l'abbiamo portato a casa. Bisogna fare così. Bisogna essere determinati, cercare le soluzioni. Poi c'è un tema vero,
sì,
che noi abbiamo un'urbanizzazione che in questi 50 anni ha coperto tutto. Dobbiamo lavorare, perché è veramente incredibile vedere dei fiumi che passano da un livello normale di 30-40 centimetri a 3 metri e mezzo, masse d'acqua enormi che arrivano concentrate. Questo ha dei significati. E quando diciamo che no, non serve, quando poi si tratta di cambiare i nostri comportamenti.
Però ormai i quartieri ci sono, cioè non è che può abbattere i quartieri, no, Granelli?
No, non stiamo parlando di abbattere i quartieri, stiamo parlando di cambiare i comportamenti, di cambiare il nostro modo di muoversi, di dove è possibile incominciare a depavimentare, cioè queste cose sono cose che stiamo facendo, ci sono, bisogna essere decisi, bisogna lavorare, perché è vero, il nostro modo di decidere se la mattina andiamo con una macchina vecchia inquinante al lavoro, o riusciamo, usiamo la bicicletta, usiamo il trasporto pubblico, con questo noi incidiamo su queste cose. E quindi dobbiamo dirci insieme che dobbiamo fare. Le istituzioni devono investire e fare le opere. Ogni cittadino
Mi scusi, abbia pazienza, ancora 30 secondi, scusa Carmelo. Andare in bicicletta non ho capito, non fa sì che non esondi il Seveso, abbia pazienza Granelli.
Io ho pazienza. Se noi tutti abbiamo una concentrazione di inquinanti e un aumento della temperatura, che è determinata anche da come usiamo i nostri, come ci muoviamo, perché muoversi con un mezzo inquinante comporta l'aumento della temperatura, comporta queste situazioni. Abbiamo dei fenomeni che 10 anni fa non c'erano. Questi fenomeni non arrivano per caso.
La ringrazio. Marco Granelli, assessore alla sicurezza del Comune di Milano, delega alla Protezione Civile. Chiedo scusa ai colleghi del GR se mi sono preso 60 secondi in più, 65. Il GR, appunto.